Il titolo della mia relazione è Il radicamento ontologico-metafisico della teodicea rosminiana, la ripresa del trascendentale bonum nel sintesismo delle forme dell'essere. Si intende qui riprendere, per cenni sommari, la dottrina delle proprietà trascendentali dell'essere, nota dalla codificazione scolastica, che dà una struttura di tre principali polarità trascendentali, di cinque nella deduzione di Tommaso della prima Quaestio de Veritate, dove le tre polarità sono note come unum verum bonum. All'unum Tommaso associa res e aliquid, ma dà anche una classificazione che permette di vedere da un lato quelle che io solitamente chiamo i trascendentali identitari e dall'altro quelli che consideriamo in opposizione a questi o in alternativa meglio, i trascendentali relazionali. Abbiamo così l'unum che coagula la realtà dell'essere, dell'ente, che ha sempre, trova sempre ragione di unità, di fronte alla costituzione dell'essere nella verità e nella bontà come relazioni a quelli che sono i due cespiti fondamentali delle facoltà umane, l'intelletto e la volontà. Quindi verità, di cui abbiamo sentito oggi ampia relazione al professor Ghisalberti, per cui posso avvantaggiarmi anche proficuamente dell'analitica sulla trattazione di questo delicatissimo punto in Tommaso, è molto più complesso, come ben ci diceva, di come viene ordinariamente restituito. Verità e bontà sono l'incontro di un soggetto, del soggetto intellettivo e volitivo con l'essere. Sono un incontro del soggetto con l'essere. L'essere incontra ogni soggetto personale nella verità e nella bontà, cioè nelle forme dell'intelletto e della volontà, del desiderio. Ora, noi abbiamo questo dalla codificazione, ripeto, della grande scolastica del XIII secolo, Alberto Magno e Tommaso in particolare, ma la loro genesi in realtà è già in Agostino, in particolare nel libro settimo delle Confessioni, dove soprattutto la bontà è strumentale ad Agostino per dare soluzione definitiva al problema del male. Sappiamo dell'esperienza manichea di Agostino, sappiamo di questo problema che lo tormenta intimamente finché, dando ascolto ai suggerimenti che vengono dalla rivelazione, Agostino ritraduce, cioè meglio riscatta, se vogliamo, speculativamente il dato rivelato di Genesi, per cui Dio costituisce l'intera realtà in una sostanziale bontà dell'essere, riscatta speculativamente questo contenuto e lo ritraduce in termini filosofici. E questo è interessante perché se il bonum come trascendentale nasce proprio lì in Agostino, che poi si porta anche alla declinazione dell'altra forma di incontro, quella della verità. C'è qualche cenno in Agostino anche alla questione della verità. Nello stesso libro, Settimo delle Confessioni, poco dopo, dove si dice: volsi lo sguardo alle cose che sono al di sotto di te e vidi che esse né del tutto sono, né del tutto non sono, e mi fu chiaro che le cose che si corrompono sono buone, giacché non potrebbero corrompersi, né se fossero sommamente buone né se non fossero buone, poco oltre dice rivolsi lo sguardo alle altre cose, vedi che ti debbono la loro esistenza, che tutto ha termine in te, ma in modo diverso, non come nello spazio, ma in quanto tieni tutto nella verità. Ecco allora quella forma originaria per cui c'è una relazione sempre permanente dalla parte di Dio, nella verità e nella bontà dell'essere. Ora, dicevo, questo è interessante perché il fatto che Agostino inauguri, per così dire, la tradizione della riflessione intorno ai trascendentali dell'essere, reagendo al problema del male, è esattamente quello che pone le trattazioni moderne, che giustifica le trattazioni moderne della Teodicea e quindi quella leibniziana che viene così messa a confronto con quella successiva rosminiana che effettivamente la completa ma soprattutto la supera. Rosmini ora non parla quasi mai esplicitamente di trascendentali, se non in via retrospettiva storico-filosofica, ma di fatto li ripropone nelle tre forme dell'essere. In Teosofia, la prima parte, capitolo 9, paragrafo 148, Rosmini scrive: chiamiamo forme dell'essere l'essere stesso che, sebbene tutto intero, è in modi diversi e a lui essenziali. Ci sono dunque queste forme? L'essere per la propria natura di essere è egli in un modo solo o in più? E se è in più modi, è egli in ciascun modo tutto l'essere? Queste forme ci sono e sono tre: la subiettiva, la obiettiva e morale. Sono le ben note tre forme dell'essere: dell'essere ideale, reale e morale, dove ognuna ha una primalità nel suo ordine. Ordine conoscitivo, veritativo, ontologico e etico, pratico. Quando menziona i trascendentali della scolastica medievale, Rosmini evoca la disequazione tra l'essere e gli enti finiti. Sono interessanti alcuni passi in questo senso della Teosofia. Sempre nella prima parte, al paragrafo 284, laddove dice: «Laonde gli scolastici, ben vedendo che niuna delle cose create era l'essere, e che tuttavia l'essere si predicava di tutte, gli diedero il nome di predicato trascendente o trascendentale. E questo stesso nome diedero a tutti i concetti elementari dell'essere». Un altro passo interessante è del divino della natura, del divino nella natura, dove di nuovo riprende questo tipo di discorso. Gli scolastici ben videro che il puro essere si doveva distinguere da ogni ente particolare della natura e gli diedero appunto per questo il nome di trascendentale. Di più, riconobbero come evidente questa proposizione, che nessuna delle cose create è il suo proprio essere, di che procede che l'essere è bensì partecipato dagli enti finiti, ma egli non è alcuno di questi. Sappiamo bene quanto sia importante nella storia della metafisica, a partire da Platone, la nozione di metexis, di partecipazione. E ancora quindi questa figura viene evocata in un punto in cui il trascendentale viene ricordato come ciò che in qualche modo segna, marca il dislivello tra la pienezza dell'essere in Dio e la costituzione ontica della finitezza degli enti. Ora, non manca Rosmini di stabilire una precisa corrispondenza lì dove, parlando di essere iniziale, nella Teosofia, parte prima, libro secondo però, paragrafo 512, scrive: all'essere iniziale corrispondono tre concetti che con lui si identificano. Il concetto d'oggetto o di intelligibile pienamente indeterminato, e questo è quello che si chiama assolutamente idea. Il concetto di reale o di sussistente pienamente indeterminato, e il concetto di amato o di perfezione e fine pienamente indeterminato. Sono tutti e tre, deve rimarcare ogni volta, indeterminato, perché sta parlando dell'essere iniziale. Ma anche nella sua inizialità l'essere ha già questa configurazione triadica per cui si apre alle tre forme. Sono i tre termini, continua Rosmini, virtualmente compresi nell'essere iniziale, ciascuno dei quali si identifica con lui. E gli antichi dicevano lo stesso. In altre parole, interessante questa nota, quando asserivano che l'ente reale, il vero, l'idea e il bene erano tre concetti trascendentali che si convertivano l'uno nell'altro. Rosmini qui appunto stabilisce una perfetta e inequivocabile corrispondenza tra le proprietà trascendentali dell'essere, come emergono dalla codificazione della grande scolastica medievale, e la sua ontologia triadica delle forme dell'essere. Interessante è anche questa nota, perché nel momento in cui Rosmini stabilisce questa corrispondenza, evoca anche la proprietà o il principio della convertibilità degli enti, dice, i tre concetti trascendentali che si convertivano l'uno nell'altro, proprietà fondamentale che rende il modello interessante, ma anche allo stesso tempo superato in un certo modo dalla prospettiva rosminiana. Ma superato un po' in un senso che potremmo dire dell'Aufhebung hegeliana. Questo superamento lascia intatto il portato ontologico-metafisico dei trascendentali classico-scolastici, diciamo così. Questa legge di convertibilità è quella che troviamo in modo interessante in alcune affermazioni degli scolastici medievali, per cui ad esempio è nota la sentenza unum verum et bonum cum ente convertuntur. Ma allora, se c'è questa piena convertibilità, perché perdersi via a dare tre nomi diversi all'essere? Convertibilità significa che in un'operazione logica una eventuale sostituzione di termini alla fine dà esattamente lo stesso risultato. Allora, perché usare tre termini diversi? È interessante quello che suggerisce Alberto Magno nel Super Dionysium de Divinis Nominibus, al quarto libro, paragrafo 5, quando scrive: bonum non addit rem aliquam supra ens, unde bonitas rei est essentia sua, et uius modi sunt veritas et unitas, sed addunt tantum modum significandi, unde bonitas est essentia sub alia ratione significata. Il buono, il bene, non aggiunge qualche cosa, una qualche res, sopra l'ente, al di sopra dell'ente, per cui la bontà dell'ente è l'essenza sua. Non è una sovrapposizione concettuale quella della bontà rispetto alla caratura ontica dell'essere dell'ente, ma la bontà esprime proprio l'essenza della cosa, è interna. alla definizione dell'ente. Et uius modi sunt veritas et unitas, lo stesso vale per le altre due proprietà trascendentali, quindi allo stesso modo per verità e unità. Sed addunt, allora cosa aggiungono? Se non aggiungono niente, torniamo al problema di prima, non stavo a usare tre nomi, è inutile. Addunt, sì, addunt tantum modum significandi, una modalità di significazione, un modo di significare, unde bonitas est essentia sub alia ratione significata, per cui la bontà è l'essenza, ma la stessa essenza, significata sotto un'altra ragione. Quindi potremmo dire vista secondo un'altra angolazione prospettica, considerata secondo una accezione che ne restituisce una sfaccettatura diversa e complementare, ma sempre pertinente all'essenza stessa della cosa. Ancora, nella teosofia, Rosmini parla di questa convertibilità, dove scrive al paragrafo 580, di cui si vede in qual senso si deve intendere la sentenza scolastica che l'uno si converte con l'ente. Ella è vera soltanto quando si parla dell'uno come aggettivo sostantivo e prendesi la parola ente nel senso universale d'entità. E questo è già un passo che immette, che permette di rileggere, di ripensare, questo testo è posteriore rispetto alla Teodicea, ma permette di comprenderne meglio alcuni passaggi. Bisogna sostantivare l'unum per comprenderne la sua trascendentalità, non è possibile lasciarlo levitare come uno comune, come aggettivo soltanto. La convertibilità essere bene nei principi della scienza morale, testo fondamentale che nonostante il titolo, perché a causa del titolo viene a volte accantonato da chi mette a fuoco l'ontologia metafisica in Rosmini, invece è un libro profondamente, un'opera profondamente ontologico-metafisica, proprio nei principi della scienza morale Rosmini mostra questa convertibilità, ad esempio, quando, parlando dell'idea dell'essere come regola per giudicare il bene universale, dice questa conseguenza si è, le classi indicate del bene sono diverse come è diversa l'esistenza degli esseri stessi, cioè a dire che in quanto sono, intanto gli esseri sono buoni. Quindi la bontà dell'essere va in misura della loro densità, potremmo dire così, ontologica, in quanto sono, come dire, tanto più l'ente ha di essere, tanto più ha di bontà. E lo stesso, in un altro passaggio, dove ricorda che non sono tutti questi accrescimenti della cosa, queste aggiunte che vanno a compirla e renderla più piena, non sono altro che altrettanti atti del suo essere, qui parla della perfettibilità dell'ente, altrettanti gradi della sua entità, sicché si può conchiudere a ragione con la sentenza di tutta l'antichità, ma qui pensa ai medievali, che ogni cosa è buona in quanto è, ed in quanto non è, è mala. E quindi torniamo al discorso per cui se in proporzione all'essere è il bene, in proporzione al non essere è il male. Il male accade quindi come non essere della cosa, come affezione negativa dell'ente però, non in astratto, altrimenti si passerebbe al rischio di sostantivare il non essere stesso come male. Ecco che allora nella Teodicea, Rosmini riprende utilmente queste cose e possiamo già fare un balzo e vedere come questo è proprio nel libro terzo, cioè il libro che, come è stato detto precedentemente, no, quasi 20 anni dopo, completa e porta più in là il discorso di Rosmini. Ma proprio nel libro terzo si ribadisce questo principio. L'entità che si trova in un individuo reale non è che quella che è nella sua essenza conoscibile con l'idea. Ora, questa entità è ciò che costituisce il bene che egli ha. Quindi, la bontà dell'essere è in ragione della sua ontologia, è in ragione del suo essere. E aggiunge, in quanto ha di questa entità, intanto egli è buono, perché ens et bonum convertitur. Siamo al paragrafo 631 del terzo libro della Teodicea. E più avanti ancora, facendo un bel balzo al paragrafo 939, abbiamo anche il calco negativo, diciamo così, il modello negativo di questa prospettiva, laddove afferma il male, quindi, non è che una privazione di bene. Teodicea, libro terzo, e Rosmini Maturo, che ha portato avanti il discorso dei primi due libri, che, come è stato ricordato, quasi 20 anni prima, no? Porta avanti, ma ribadisce in modo netto, inequivocabile, questo principio, che non ricorregge neanche ripubblicando i due libri precedenti. Il male non è che una privazione di bene. È scritto, è scritto. Ciò che non esprime un annichilamento, ma solo una minuzione di bene, onde consegue che non si può dare male puro, cioè tale che non sia altro che male, richiedendosi sempre un bene in cui il male stia e di cui sia diminuzione. Quindi il male accade solo come affezione del bene, non si dà un male che è possibile identificare in sé. Ragione per cui c'è sempre una fortissima asimmetria nel rapporto, nel confronto tra bene e male, dove la simmetria è tale per cui la partita è già, per dir così, vinta in partenza dal bene, perché nel bene c'è l'essere, il male può solo corroderlo, è solo la corrosione dell'essere, ma può solo installarsi nell'essere stesso, un po' come un virus vive solo dell'organismo che intacca e non può stare a sé stante, non può sussistere di per sé indipendentemente da questo organismo. Ecco, il male intacca appunto l'organismo dell'essere, l'organismo dell'essere degli enti che fanno in qualche modo da soggetto di questa affezione del male. Altrimenti il male sarebbe concepito soltanto in astratto. Ora, nel ricorso della Teodicea alla forma morale dell'essere, a mio avviso sono implicate tre figure o funzioni di questa sintesi morale, e queste sono la forma dell'essere come bonum, livello elementare, che è quello proprio di questo allineamento dei trascendentali della scolastica con le forme rosminiane dell'essere. La forma, secondo, la forma morale dell'essere come sintesi di essere ideale e di essere reale, per cui, come sappiamo bene, l'essere morale e rappresenta questa chiusura sintetica che salda e compie anche il destino della circuminsessione secondo la legge del sintesismo delle forme dell'essere, e Terzo livello, la forma morale dell'essere sempre come ricompresa, appunto per quello che ho appena detto, nella legge del sintesismo delle forme dell'essere e quindi a suo modo trasfigurata da questo sintesismo, dove dobbiamo appellarci alla struttura trascendentale della circuminsessione, dove appunto accade il superamento della questione della convertibilità degli enti, dove delle proprietà trascendentali, voglio dire, là dove il vero e proprio trascendentale è e si realizza nella pienezza dell'essere del suo accadere sintetico. Quindi il vero e proprio trascendentale è la sintesi delle forme dell'essere, ma semplicemente anche per il fatto che la presa in considerazione di ogni singola forma è per Rosmini, ma qui i testi cantano a destra e a manca nelle opere rosminiane, è sempre un'astrazione rispetto al loro essere inclusive di volta in volta delle altre loro rispettive forme. Quindi l'essere ideale è sempre inclusivo della forma reale e morale che tiene la sintesi, diciamo così, di sotto, l'essere ideale come massima comprensibilità tiene dentro l'essere reale e così via. Sappiamo bene queste cose, ma vanno richiamate proprio per capire che è solo nel sintesismo delle forme dell'essere che accade la pienezza del trascendentale. Rosmini parla appunto di un aspetto, diciamo così, di una dimensione anche positiva e negativa dell'ente finito. Per cui, dice, capitolo 19 del secondo saggio di Teodicea, nelle creature si distinguono due elementi, l'uno dei quali negativo è la limitazione che le rende abili a tutti i mali, senza il gratuito soccorso di Dio medesimo. L'altro positivo è la partecipazione dell'esistenza. Ancora la fondamentale nozione di partecipazione, classicissima nozione di partecipazione. Questi due lati dell'ente finito fanno sì che la positività dell'ente stia nel suo essere atto e la negatività dell'ente stia nel suo essere termine dell'atto. Ma questo è molto interessante perché permette proprio a Rosmini di restituire la continuità tra la dialettica bene e male metafisico e la coppia bene male morale. In che senso? Che è proprio la perfettibilità degli enti, là dove si esprime nell'essere intelligente e volente dell'uomo, che quindi compendia anche, che accoglie in sé anche le forme ideale e morale dell'essere, che permette di ripensare questa limitazione ontica nella forma dell'apertura e della possibilità. La limitazione ontica, infatti, ma ci sono diversi passi in questo senso assai significativi, la limitazione ontica, ad esempio, ecco qui, al capitolo quarto del secondo libro, la limitazione entra nella natura di tutte le cose fuori di Dio. Questa è legge fondamentale della creazione ed è altresì la chiave della divina provvidenza. È una limitazione che però apre alla dimensione del possibile. E apre la dimensione del possibile perché ne va della perfettibilità degli enti. là dove, in presenza di enti che hanno ragione di fine, cioè persone, la perfettibilità degli enti diventa compimento morale degli enti stessi e quindi ragione di proiezione verso la santità. Rosmini ricorda anche che questa configurazione ontologica dell'ente finito è tale per cui sarebbe stata contraddizione, sto citando sempre dal libro secondo, paragrafo 216, sarebbe stata contraddizione quella di voler creare delle nature non limitate, mentre quello che riceve l'essere e non lo ha in se stesso è già pure per questo limitato. Perché la creazione, porre l'esistenza di enti non limitati, sarebbe, perché è contraddittorio? Perché sarebbe stato porre l'esistenza di un altro Dio, cioè di un altro se stesso. Ma questo, appunto, apre proprio la possibilità del male, paragrafo 193, sempre secondo libro, siamo. La possibilità dunque dei mali fisici e morali è congiunta alla natura di tutte cose, le quali non siano la stessa deità, poiché la natura di tutte cose create o possibili a creare richiede che queste abbiano qualche loro propria limitazione e questa limitazione apre il varco alla possibilità dei mali. Il termine è molto importante, non deve essere lasciato sfuggire, perché in Rosmini l'essere ideale è anche il campo dell'essere possibile. Quindi questa possibilità è a sua volta una figura ontologica importantissima in Rosmini ed è poi quella che restituisce nella prassi il campo della libertà. Ecco perché è sicuramente un risultato corretto sostenere che la libertà dell'uomo va pensata all'interno della libertà di Dio. Grazie a questo Rosmini porta ben oltre la configurazione leibniziana della teodicea. Ma faccio anche notare che siamo nel libro secondo e non nel terzo, e quindi queste cose sono già presenti nel Rosmini del 1826-27. Che poi prenderanno proprio pieno respiro nel terzo libro, quando appunto la maturità dell'ontologia triadica reagirà su tutta la comprensione, su tutta la riflessione, diciamo così, più giovanile della teodicea. Ne viene una concezione del male che non può neppure essere considerato un difetto strutturale dell'essere finito. Non è proprio un difetto, perché gli enti di natura accolgono questo come una possibilità intrinsecamente legata alla loro limitatezza, alla loro finitezza ontica, finitezza che è tipica della loro condizione creaturale. E in positivo, alla struttura del dinamismo proficiente della configurazione esistenziale dell'essere umano. L'uomo è proiettato a un destino di perfezione che può compiere o non compiere, può adeguare o non adeguare. E lì è lo spazio di libertà dove vi è la possibilità del male, ma insieme ad esso la possibilità del bene. Infatti, Rosmini scrive, è una dote che aggiunge alla natura la nobilissima qualità d'essere perfezionatrice di se stessa, quindi un darsi proprio compimento. È proprio rileggo quella qui al paragrafo 193 del libro secondo. Volendo il Dio formare una natura molto più eccellente della sensitiva, formò la natura dell'uomo intelligente e libera, la quale potesse ella stessa, a suo piacimento, scegliere i beni e i mali. La natura meramente sensitiva era da Dio fornita di un istinto invariabile che la recava a perseguire le sensazioni piacevoli e a cansare le dolorose. Ma la natura intelligente e libera non poteva operare per cieca necessità. Il tema della libertà interno a quello, alla figura della libertà in Dio. Si consideri bene che ciò appartiene alla sua eccellenza, poiché ella è dote eccellente avere signoria delle proprie azioni, poter scegliere l'una o l'altra, come meglio aggrada. Questa dote aggiunge alla natura che la possiede la nobilissima qualità d'essere perfezionatrice di se stessa e di entrare, direi quasi, a parte col creatore in dare a se stessa compimento. La figura del compimento però a cosa rimanda? La figura del compimento in Rosmini rimanda proprio all'ontologia triadica, retta dalla legge del sintesismo delle forme dell'essere. E il compimento di tutte le singole le forme consiste proprio in quella perfetta inclusione reciproca, di cui conosciamo bene i testi che se ne fanno carico. È questa, la ragione che porta quasi il bene, per così dire, a rinchiudersi sopra il male, data quella netta asimmetricità che menzionavo prima. Per cui se il male è assenza di bene ed è in ragione della corruzione dell'affezione del bene, del suo in qualche modo intaccamento, quanto all'opposto. Il bene è in ragione della pienezza d'essere che l'ente riesce a realizzare, ecco che appunto Rosmini proprio ci illumina su questo scrivendo, e qui siamo di nuovo nel terzo libro, poco oltre il passo che avevo già citato, quando in un ente, paragrafo 941, quando in un ente ha luogo il male, e tanto più il male morale, che è fra tutti i mali il maggiore, perché è il maggiore? Perché ha il rovescio del bene morale come quello che fa sintesi delle forme dell'essere. E quindi anche nel male è il male maggiore, quello che affetta questo. Trovandosi esso innestato, per così dire, sul bene, non si sta già accanto al bene senza più, ma nasce una lotta fra il bene e il male commisti. Ecco, quindi anche la drammaticità del male. Questo spiega anche quegli aspetti che sono stati oggi anche in qualche modo toccati, no? Questa drammaticità dell'esperienza del male, che poi diventa prorompente in età romantica, come un certo esito del moderno anche, e rischia di diventare, in alcuni autori, diventa di fatto tragica. Finisce per sostanziare il male, per vederlo come addirittura sostanziato di fronte a questa intenibile tragicità. Ma nasce una lotta fra il bene e il male commisti, nella qual lotta il bene ripugna al male e lo combatte, del che nasce il dolore e la pena. Ora, questa attività che si suscita naturalmente nel bene, il quale ricalcitra al male, benché non gli riesca di cacciarlo da sé, è pur cosa buona ella stessa. La lotta suscitata dalla presenza del male che affetta l'essere, a sua volta è una insorgenza di bene nel bene che è l'essere stesso dell'ente. Quindi, aggiunge Rosmini, è cosa buona nella stessa, è un bene nuovo che nasce dalla presenza del male. Ecco come è ripensato il male, addirittura come un incentivo ad un bene maggiore che finisce poi per quello dicevo, per riversarsi sul male e rinchiuderlo. Il bene che diventa la tomba del male, suturando tutte le crepe dell'esperienza di male come appunto corrosione d'essere. È un bene nuovo che nasce dalla presenza del male, onde il male non può stare senza dare occasione al bene, cioè alla natura in sé buona in cui si trova, di spiegare la sua naturale attività. Questa legge ontologica, notate bene, legge ontologica, termine fortissimo, ha ugualmente luogo nel male di cui è suscettivo l'essere animale, dove l'orrore è lo sforzo che fa la natura di cacciare il male, come nel male di cui è suscettivo l'essere intellettuale, dove al male morale segue necessariamente il male di pena. Quindi è ragione per cui il bilancio è nettamente sbilanciato per il positivo e, come prima accennavo, il bene nella sua ragion d'essere, che è la ragione dell'essere stesso, ha già vinta la partita in partenza. Per questo io ritengo la Teodicea e Rosmene un testo veramente consolante, un testo di una ricchezza da questo punto di vista straordinaria, ontologico-metafisica ma anche spirituale, perché Rosmini proprio in alcuni punti dilata queste sue considerazioni facendone ragione di consolazione davanti al corso dell'esistenza che sappiamo benissimo noi tutti spesso è accidentata. Alla fine l'affermazione del bene sul male è affermazione di essere ed è affermazione dell'essere nella sua positività universale e concreta, non astratta, concreta. Dove il male è, per così dire, riassorbito e dove nulla è perduto. Da questo punto di vista è estremamente interessante, concludo con questa citazione per me veramente molto bella, interna al libro terzo, paragrafo 678, di nuovo dunque diciamolo, niuno dei vestigi di sapienza e di bontà che sono sparsi nell'universo, o piuttosto che sono l'universo, va perduto per il fine dell'universo medesimo che è di fatto la beatificante visione. Peroché questa visione altro non è che il vedere quei vestigi, ossia l'universo nel suo fonte. Qui sta tutta la dottrina della creazione di Rosmini, dove Dio che si guarda, il Padre che si guarda nel Verbo, ama il Verbo, lo osserva e ritaglia con amore gli enti finiti all'interno di questo sguardo eterno dell'essere amante, il Verbo. Peroché questa visione altro non è che il vedere quei vestigi, ossia l'universo nel suo fonte, e l'universo nel suo fonte è la stessa essenza divina, il Verbo appunto, alla creatura comunicabile. Dunque niente perisce di ciò che nell'universo trapassa. E i mali permessi da Dio per trarne dei beni, e i gradi inferiori degli enti creati, e le imperfezioni che in ciascun grado si svolgono con tutte le possibili varietà, sono tutte cose ordinate a far risultare un tutto disposto con infinita sapienza e bontà, che il beato vede in Dio e che in Dio è Dio, e che perciò costituisce il modo nel quale il beato vede il Dio e nel quale solo può vedere l'originale potenza, sapienza e bontà che è Dio. Peroché il Dio che vede non è staccato dall'universo, ma a lui congiuntissimo come suo principio, di cui l'universo riceve di continuo l'essere che egli ha e mantiene in perpetuo.